Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Raccogliamo tutte le intenzioni di questo tempo di Natale, per il mondo e anche le intenzioni della comunità e delle persone che si raccomandano al nostro ricordo.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo al secondo capitolo, i versetti dal 3 all'11. Da questo sappiamo di averlo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e in lui non c'è la verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in lui. Chi dice di rimanere in lui deve anche egli comportarsi come lui si è comportato. Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico che avete ricevuto da principio. Il comandamento antico è la parola che avete udito. Eppure vi scrivo un comandamento nuovo, e ciò è vero in lui e in voi. Perché le tenebre stanno diradandosi e già appare la luce vera. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo secondo, versetti 22-40. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio. E mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone si benedisse, e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Ecco che abbiamo letto nel Vangelo il punto di arrivo di questo inizio del Vangelo di Luca. Ci sarà un appendice quando Gesù avrà 12 anni, ma Luca arriva a concludere e questa prima parte, questo inizio, questa presentazione di Gesù, dicendo appunto che la grazia di Dio era su di lui e cresceva molto bene in intelligenza, in sapienza. Ecco, vediamo però tutto ciò che precede, cioè un brano molto bello, molto ricco. Poi c'è la prima lettura, possiamo anche su questo dire una parola.
Io volevo soltanto mettere così accanto alcuni versetti accanto l'uno all'altro, perché poi parlano da soli. Allora, mosso dallo Spirito, a proposito di Simeone, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Poi, per la prima lettera di Giovanni, all'inizio, da questo sappiamo di averlo conosciuto se osserviamo i suoi comandamenti, e proprio l'ultimo versetto di Luca, a proposito di discepoli, al momento dell'ascensione, e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Quindi questa unione con Gesù, insomma, a me avevano colpito questi tre versetti.
È un aspetto che questa volta, leggendo il Vangelo della nascita di Gesù, del primo esordio, presentazione al popolo di Israele e di fatto all'umanità intera, e questa volta mi sono soffermato di più e ho compreso un pochettino di più anche l'impianto teologico che ha Luca, ma un po' gli evangelisti tutti, l'impianto teologico che di fatto fa emergere fin dall'inizio della nascita di Gesù, fanno emergere in pratica il condensato della teologia che poi sarà definita cristiana, cioè del Cristo, cioè che è lui appunto l'atteso, prefigurato e annunziato dagli antichi profeti, e compimento della redenzione, della salvezza di Israele, di tutta l'umanità. E la cosa bella che le letture di oggi ci presentano sia l'Evangelista Luca che Giovanni, perché entrambi, pur in modo diverso, mettono in risalto subito nel loro Vangelo chi nel prologo di Giovanni e qui in Luca, attraverso le parole di testimoni che entrano, come si è visto nella pericope di oggi, nella profezia di Simeone e quella di Anna, mettono in evidenza subito appunto l'impianto teologico, cioè come in Giovanni nel prologo è detto che Dio all'inizio è luce, eccetera, e dice di questa figura il massimo possibile, il Redentore e Salvatore, e qui è espresso in Luca attraverso queste due figure che sono quindi diventano profeti, stesse, con più o meno gli stessi termini, ma lo stesso significato, impianto teologico. E quindi non si può che rimanere meravigliati di questa sapienza espressa fin dall'inizio della nascita del Salvatore.
Nella lettera di Giovanni dice, al versetto 8: eppure vi scrivo un comandamento nuovo, e ciò è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e già appare la luce vera. E qui leggiamo in Luca, al versetto 32: luce per rivelarti le genti e gloria del tuo popolo Israele. Ecco, la luce qui comincia a manifestarsi e a mettere in evidenza, e come dice dopo Simeone, ciò che è vero e ciò che è falso.
Certamente c'è un salto fra leggere queste letture in lexio, come abbiamo fatto poi non moltissimo tempo fa, e leggerle invece nella luce del Natale. Mi colpiva, leggendole in questi giorni santi, un aspetto di quello che dice Simeone, e cioè quando lui al versetto 29 dice: lascia che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola. Può voler dire 200.000 cose, e al di là del fatto che lui poteva saperlo, aver saputo che il Signore gli concedeva la grazia di attendere questo momento prima della sua morte, di vivere questo momento prima della sua morte, ma invece mi sembra in questo momento che di poter notare questo aspetto in particolare, che Simeone è uno, ma è uno dei tanti dell'Israele a cui il Signore ha promesso la pace. In tutto, secondo la tua parola, mi veniva stavolta di intenderlo tutto quello che le scritture avevano preannunciato, che il Signore avrebbe dato la pace. Penso, non so, al Salmo 29. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace, ma 100.000 citazioni che in quell'uomo lì, in questo momento, si realizzano. Gli viene concessa la pace preannunciata da sempre, perché ha visto, dopo che ha visto, il principe della pace.
Io faccio una domanda che non ricordo se ci siamo mai posti. Cosa vuol dire? Cioè, ha un significato il fatto che di Anna si dica che era della tribù di Aser? Della tribù di Aser. Aser non è una di quelle tribù, delle 10 tribù di cui non si sa più niente. Cosa significa tribù di Aser? Come facevano a sapere che era della tribù di Aser? Sono quelli che nella deportazione di Assiria è una delle 10 tribù di cui non... tradizionalmente si dice che non si sa assolutamente più niente. Forse era della tribù di Aser, in qualche modo si ricordava questo, ma è anche il fatto di averlo scritto, averlo notato. Forse c'è anche una promessa di ritorno, ecco, di queste 10 tribù di cui ogni tanto nei profeti si dice che ci sarà una, ai tempi del Messia ci sarà una riunificazione tra il nord e il sud, e ci sarà anche un ritorno di questi dispersi.
No, non ci ho pensato. Se Luca lo scrive, è un testo antico comunque. Il Vangelo di Luca è un testo antico, anche nelle fonti ebraiche, tra le fonti ebraiche un testo antichissimo. E quindi, se si dà ragione a quel che dice Luca, cioè se Luca aveva delle notizie, delle fonti, forse si deve presupporre che la famiglia o il clan a cui di Fanuele, cioè a cui lei appartiene, manteneva la notizia dell'appartenenza tribù di Asher, la tribù di Aser, è possibile questo. In seguito, come credo, non posso sbagliare, che non so bene queste cose, ma credo che in seguito il senso di un'appartenenza a una delle tribù sia andato molto, è rimasto solo con una certa sicurezza per la tribù sacerdotale, che ha il privilegio sacerdotale anche se non funziona come sacerdote, salvo la benedizione sinagogale, ecco, non c'è il tempio, ma gli appartenenti alla tribù di Levi o alla famiglia di Aaron, diciamo, sacerdotale, hanno mantenuto spesso, addirittura nei cognomi, quelli che noi chiamiamo cognomi, nel loro nome, no? Levi, Cohen, eccetera. Questo è rimasto dentro la tradizione di Israele. Non so se ci siano altre tradizioni familiari in cui si mantiene la notizia di un'appartenenza a una delle altre tribù. La tribù sacerdotale sicuramente, fino al punto che quelli di tribù sacerdotale funzionano in sinagoga ancora oggi per la benedizione sacerdotale. A quel punto non è il rabbino che benedice. Se c'è qualcuno del sacerdote, sta a lui per la benedizione di numeri, perché c'è scritto i sacerdoti faranno questo. Vabbè, ma però è un particolare, ma certamente Luca è un testo molto antico, quindi tra le fonti giudaiche è molto interessante. Non c'è il tempo per argomentare, ma sulla prima lettura mi interessava sottolineare un punto, perché è uno dei testi più mal tradotti, perché mal compresi, è un testo difficile, quindi non si capisce questo comandamento, che cos'è, nuovo, antico, e in che cosa consiste. E qui non si può adesso discutere, ma volevo sottolineare solo questo punto. Il versetto 6 è fondamentale ed è su quello che sta parlando l'Apostolo dopo. Per quel che riguarda poi la logica di ciò che segue, non ci si può fidare delle traduzioni, ma questo è un altro discorso. Ma il comandamento di cui sta parlando è l'imitazione di Gesù. Come lui ha camminato, così dovete camminare anche voi. Questa cosa non è nuova, dice l'Apostolo. Qui c'è tutto un problema di polemica contro gli avversari, eccetera. È antico, cioè è la parola che avete, che udiste. Cioè sta fin dall'inizio della formazione cristiana, diremmo noi, c'è la vita di Gesù. C'è il comandamento qui è la vita di Gesù, è l'imitazione, come lui ha camminato, cioè dovete camminare anche voi. Questo comandamento è fin dall'inizio, non è una novità. C'è il problema qui, è quello morale, per essere in Cristo, dice, in Gesù, bisogna camminare moralmente come ha camminato lui. Questo è il suo problema, è molto bello perché presuppone qui che la vita di Gesù, le sue virtù, siano al fondamento dell'evangelizzazione. E qui viene richiamata come una cosa antica fin dall'inizio, poi dice che è anche nuova, credo perché adesso siamo andati più avanti, già risplende, sembra dire così almeno. Comunque certamente l'idea centrale qui è al versetto 8, anche se non è ben tradotto: ciò che era in lui, ciò che è in Gesù deve essere anche in voi, così si bisognerebbe tradurre, ciò che è in Gesù lo sia anche in voi. Questo è il senso, io credo, della frase, che è sempre la stessa idea del versetto 6. Quello è il comandamento che bisogna imitare. Sul Vangelo molto bello, vabbè, l'insistenza più grande, qui c'è tutto, ci sono l'eco delle scritture, c'è Israele e le genti, eccetera, ma l'insistenza più grande a me sembra, questo è sempre nella tutta la teologia di Luca, è l'ubbidienza perfetta alla legge del Signore che garantisce la presenza dello Spirito. Se noi leggiamo questi capitoli, vediamo che Simeone, vediamo che Anna eccetera erano fedelissimi, sono presentati così alla legge, quello che fa Maria e Giuseppe, e ogni versetto c'è scritto secondo la legge del Signore, e questo garantisce a Israele lo spirito. Per Luca lo spirito, e questo è Isaia, lo spirito e l'obbedienza alla legge sono una cosa sola. Per essere guidati dallo spirito bisogna essere fedeli alla legge, e Luca sottolinea moltissimo questo per mostrare che gli eventi che avvengono attorno agli inizi di Gesù sono garantiti dall'Israele fedele che aveva lo spirito e perciò aveva anche delle rivelazioni nuove, perché a Simeone è stato promesso dallo spirito, lo spirito è lui che lo porta al tempio e proprio in base allo spirito pronuncia questa benedizione, questa profezia.